frutto dello Spirito è mitezza. Questo termine traduce il termine greco, che lo si potrebbe anche esprimere con dolcezza, e forse anche con qualche altra parola simile, insomma, mitezza. Ci sono persone che hanno un carattere mite di per sé, ma che esprime forse quella mitezza naturale, esprime un po' di timidezza o una paura a reagire o incapacità a reagire. Ci sono così persone sempre arrendevoli, oppure anche di quelli che si sentono così sicuri di sé o magari superiori a tutti gli altri, che si sentono superiori a tutto quel che gli altri fanno, che gli altri dicono, a tutto quello che capita, e quindi per loro, che sanno prendere le cose con filosofia, la mitezza è apparente, perché può essere o è frutto di orgoglio. Può succedere anche questo, perché capita di tutto a questo mondo. Una mitezza di questo tipo, conquista dell'uomo, è alquanto dubbia, e può darsi poi che in certe occasioni non c'è più. Per questo forse la parola mite o mitezza non è mai attribuita a Dio, almeno nell'Antico Testamento o nel linguaggio anche dei pagani religiosi, perché un Dio mite non è tanto pensabile. Generalmente gli uomini pensano a un Dio potente, a un Dio che sta sopra tutti, e quindi non si attribuisce a lui questo termine. La vera mitezza, quella che è frutto dello Spirito, che cos'è? Non è una virtù umana, ma è la conseguenza, il comportamento conseguente ad un giusto rapporto dell'uomo con Dio. Quello è il frutto dello Spirito. La mitezza, che è un modo di vivere conseguente alla fede, conseguente al credere che Dio c'è per me, che Dio è mio Padre. E questa mitezza, frutto o conseguenza della fede, manifesta anche la presenza della speranza e della carità. Vediamo un po', una cosa alla volta. La persona che crede nella presenza del Padre, di Dio come papà, così come lo Spirito Santo ci fa vedere Dio Padre, una persona che vive sapendo che Dio è papà, vive nella pace, perché sa che tutto ciò che succede è nelle sue mani. E quindi, anche di fronte agli altri, è una persona che non se la prende, che non si sconquassa, che non reagisce, perché sa di non dover difendersi da sé, sa di non dover conquistare tutto da sé, sa di essere nelle mani di un padre. E perciò esprime questa sua fede con un'amitezza. Un'amitezza che può costare qualche volta, perché qualche volta dominare il nostro impulso di difenderci o il nostro istinto di preoccuparci, dominare questo, può costare anche grande fatica. Però la fede nella presenza e nell'amore del Padre ci fa far questa fatica e ci rende miti, mansueti, dolci. Chi crede nell'amore di Gesù per il Padre e nell'amore che il Padre ha per Gesù sa di essere redento dal sangue di Gesù. e perciò non si agita per il suo passato. Nel nostro passato, recente e remoto, noi troviamo sempre qualche cosa di non adeguato a Dio e che ci farebbe essere inquieti. Ma siccome crediamo nella potenza del sangue di Gesù, crediamo che il sangue di Gesù ha un grande valore davanti al Padre e che Gesù è morto per noi, allora non ci sconquassiamo e rimaniamo sereni, e questa serenità che viene dal fatto che ci sappiamo noi redenti ci lascia dolci anche nei confronti degli altri, perché se la redenzione di Gesù vale per i nostri peccati passati, può valere anche per i peccati degli altri presenti, e allora noi non ci mettiamo sopra gli altri, non ci mettiamo a giudicare o a condannare o a schiacciare i fratelli. Chi crede che c'è lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, e che ci assiste, che è il Paraclito, il Consolatore, colui che ci sta vicino, allora ha fiducia anche riguardo al futuro. Non si preoccupa, non si turba per ciò che avverrà domani, per ciò che succederà nell'avvenire, perché ha fiducia di essere guidato dallo Spirito di Dio anche nel futuro. Quindi da questa fede, nella presenza del Padre, nell'opera redentrice di Gesù e nell'assistenza dello Spirito Santo, da questa fede nasce un atteggiamento di fiducia, di pace, di non violenza, di non dominio degli altri, un atteggiamento di dolcezza, umile, e questo atteggiamento lo chiamiamo mitezza, oppure, con un altro termine, mansuetudine. Lasciamo agli altri la loro libertà, lasciamo spazio alla presenza dei fratelli, perché sappiamo che quel Dio che esiste per noi esiste anche per loro, anzi, che Dio Padre può adoperare anche la presenza dei fratelli per noi, e perciò non li vogliamo in nessun modo dominare. L'uomo mite quindi è colui che è presente, disponibile, sveglio quindi, ma sa lasciare il posto principale a Dio. Lui è mite non perché non sa fare o non sa essere, ma è mite perché sa lasciare il posto a Dio. Sa lasciar agire Dio nei rapporti con i fratelli. Mitezza quindi, capite che è frutto così della fede, della presenza del Signore e opera dello Spirito Santo in noi. Non è conquista, non è sforzo nostro, perché col nostro sforzo ci metteremo in tensione e comunicheremo tensione anche agli altri. Questa non è mitezza. Agli altri questa mitezza può sembrare anche indifferenza, può sembrare un comportamento assente o può sembrare una eccessiva arrendevolezza, ma invece chi la vive, che si rapporta a Dio continuamente, la vive ad opera grande energia per viverla. Non sforzo, ma energia per dominare gli impulsi che vorrebbero preoccuparsi o mettersi al di sopra degli altri, per lasciare proprio a Dio il posto e l'azione. Non è un'indifferenza, ma è una attenzione a Dio, che è potente, che sa usare tutto per il bene. Papa Giovanni diceva così questo atteggiamento, lo esprimeva con una frase abbastanza eloquente: mi prendano per un minchione, ma invece, così dice, come gli altri possono vedere la persona mite, ma la persona mite quanto lavoro fa per esserlo, o per permettere a questo dono dello spirito di esprimersi. Chi la vive, la mitezza, non la vive come mancanza di spirito di iniziativa, o come incapacità, o come passività, come un subire tutto, magari poi lamentandosi interiormente così. Ma vive invece con, come grande attività di fede. Ubbidisce a Dio che dice: non opporvi al non opponetevi, non resistete al malvagio. E quindi per non resistere al malvagio ci vuole grande forza. Oppure ubbidisce il mite a quell'altra parola di San Paolo che dice: non angustiatevi per nulla. In certe occasioni non angustiarsi è grande fatica. Ci vuole grande capacità di abbandono, di lavoro. Perciò Gesù può dire: imparate da me, mettetevi alla mia scuola, imparate da me, io sono mite e umile di cuore. Quindi la mitezza, che la vediamo pienamente realizzata nella persona di Gesù, che è il frutto dello Spirito Santo, la mitezza la impariamo da Gesù. Impariamo a lasciar portare questo frutto allo Spirito. Com'è che si impara? Vediamo le parole che c'erano prima e dopo questa frase di Gesù. Prendete il mio giogo sopra di voi, perché io sono mite e imparate da me. Prendete il mio giogo sopra di voi. Ecco, in questo modo si impara da Gesù ad essere miti e umili di cuore. Ubbidire a Gesù, prendere il giogo di Gesù, può voler dire due cose, forse anche di più, insomma, a me sembra questo: prendere il giogo di Gesù nel senso di lasciarsi guidare da Gesù. È lui che tira per le corde attaccate al giogo. Oppure, certe volte mi ricordo il mio paese, sotto il giogo si mettevano due animali appaiati, anche uno solo in certe zone, ma da noi due, a seconda che le strade sono più larghe o più strette. Allora, o a seconda quello che uno ha nella stalla. Due, allora prendere il mio giogo può voler dire mettersi sotto allo stesso giogo sotto il quale c'è Gesù. Cioè camminare al fianco di Gesù e tirare con Lui, far fatica insieme con Lui. Quindi può voler dire queste due cose: lasciarsi guidare, ubbidire a Gesù, oppure mettersi insieme a Lui a tirare il carro, far la stessa fatica che fa Lui. Ma sono cose che alla fine si equivalgono queste. Vuol dire ubbidire a quello che Gesù fa, a quello che Gesù dice. E i miti hanno questa grazia che riceveranno poi la rivelazione del Padre. Gesù dice sempre nello stesso contesto: ti benedico Padre perché hai rivelato queste cose ai piccoli, agli umili, ai miti, alle persone che sanno ubbidire e lasciare lo spazio a Dio. Dio si rivela a queste persone. Quindi la loro vita non rimane vuota, ma si riempie ancora di più, perché Dio stesso si mostra, si fa vedere. Non solo, ma i miti ancora avranno un altro premio: erediteranno la terra. Beati i miti perché erediteranno la terra. Siccome dipendono dal cielo, si trovano bene sulla terra. Per loro la terra diventa paradiso terrestre, perché si lasciano guidare da Dio, danno a lui tutta l'importanza. Quindi ovunque si trovano, sono sul paradiso terrestre, nella terra promessa. E non sono attaccati alla terra perché dipendono dal cielo. Per loro ciò che vale sono le parole di Dio, non le parole della terra. Le parole della terra metterebbero preoccupazione, metterebbero ansia, inquietudine, metterebbero volontà di difendersi da se stessi. Le parole del cielo mettono invece pace e gioia, quindi la capacità di vivere sulla terra come in cielo. C'è un'immagine che diventa simbolo, che è simbolo del Messia, del Figlio di Dio, e quindi anche di coloro che diventano come Lui, che sono Suoi. E questa immagine è l'agnello mite, l'agnello che non apre bocca, che non si lamenta, che non si difende. Questa è l'immagine, una di quelle più usate, già dai profeti, e poi ancora da Giovanni Battista, poi ancora da Gesù stesso, e poi ancora dagli apostoli nelle lettere e anche nell'Apocalisse. L'immagine che continuamente ritorna e che ci mostra il Figlio di Dio è l'agnello mansueto che viene condotto al macello, l'agnello sgozzato. Quella è l'immagine che ci presenta il Figlio di Dio mite e umile, che non pensa a difendere se stesso. E Gesù, i suoi discepoli, li manda nel mondo come agnelli in mezzo a lui. Quindi Gesù, i suoi, li vuole proprio così. Li vuole com'è lui, che continuino la presenza dell'agnello nel mondo, dell'agnello che si lascia gozzare, si lascia maltrattare. Quindi i discepoli di Gesù sono riconoscibili anche da questa caratteristica, dalla mitezza. Lasciano a Dio la propria difesa, lasciano a Dio la propria vita, e in questo modo diventano testimoni, perché nella loro vita Dio si può manifestare. Nella vita di una persona mite che si affida al Padre, Dio Padre può manifestare la propria potenza, diciamo noi, la propria presenza operante. È quello che il Signore dice a San Paolo e che lui ci ha trasmesso nelle sue lettere. Quando San Paolo chiedeva di essere liberato da qualche sofferenza, il Signore gli ha risposto: ti basta la mia grazia. Cioè, tu non preoccuparti della tua vita. La mia potenza si manifesta pienamente nella tua debolezza. E allora San Paolo dice: mi vanterò delle mie debolezze quando sono debole, e allora che sono forte. Perché questa debolezza la consegna a Dio, lascia spazio al manifestarsi di Dio nella sua vita. Quindi noi, discepoli di Gesù, Non occorre che ci preoccupiamo di farci vedere forti, potenti, più grandi, più numerosi, più belli di tutti gli altri a questo mondo. Non è lì che fa bella figura il Signore. Ma noi stiamo quel che siamo, poveri, semplici, non ci vantiamo, stiamo umili al nostro posto, lasciamo spazio a Dio, che agisca Lui, e allora Lui può manifestare la propria presenza con potenza. Con un'altra immagine San Paolo direbbe: noi abbiamo il tesoro della fede, il tesoro del nostro servizio nella Chiesa e nel mondo, ce l'abbiamo in vasi di creta. Questa è la nostra situazione. Noi di noi non possiamo vantarci niente, vasi di creta. Il tesoro è grande, la presenza di Dio in noi è qualcosa di meraviglioso, ma di questo noi non ci possiamo vantare. Chi si vanta, quindi, si vanti nel Signore. Perché non colui che si raccomanda da sé è approvato, ma colui che il Signore raccomanda. Questo dice nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 10. Non colui che si raccomanda da sé è approvato. Quindi noi non dobbiamo avere preoccupazione a farci vedere, a manifestarci, a dire a chi siamo, chi non siamo. Colui che il Signore raccomanda è approvato. Lasciamo fare a Dio. E quando è Dio che apre gli occhi a una persona, allora quell'aprire gli occhi è prezioso, non quando siamo noi che vogliamo aprirli alle persone. Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole. Dio ha scelto proprio quello che può lasciare posto a Lui. Il mite quindi è colui che, vivendo nella fede, spera le cose di Dio, non vuole acquistare cose da sé, ma le spera da Dio, ha gli occhi fissi sulle realtà invisibili. Per questo può anche operare un discernimento chiaro su ciò che è di Dio e ciò che è mammona invece. Il mite generalmente ha uno sguardo più attento, è più pronto a discernere le cose di Dio dalle altre, perché il mite non fissa la sua attenzione sulle cose di questa terra, ma su quelle del cielo, dato che lui dà importanza a Dio, è pronto anche a vedere la sua opera, è preparato. Dice ancora San Paolo: il momentaneo leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata di gloria, perché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quello invisibile. Perciò riceveremo un'abitazione da Dio, una dimora eterna. Quindi il mite può sperare nei beni di Dio, nei beni eterni, le cose invisibili. La speranza quindi è una caratteristica della persona mite, e di conseguenza anche la carità diventa una caratteristica dell'uomo mite, perché la carità è frutto della fede e della speranza, ma non solo una carità che viene dalla mitezza, ma la mitezza stessa è carità, non solo produce carità, ma è carità. Perché la mitezza è amore di Dio per l'uomo, che manifesta l'amore di Dio e lo realizza. Se stiamo vicino a una persona mite, ci sentiamo amati, anche se non fa niente di particolare. La sua mitezza è amore di Dio per noi. E così se noi siamo miti, anche se non facciamo niente di particolare, niente, neanche versare il caffè, ma la presenza di una persona mite è amore di Dio. Se siamo miti, le persone che sono attorno a noi si sentono amate da Dio. Quindi la mitezza è in se stessa carità, amore di Dio, perché è proprio l'atteggiamento che lascia spazio all'agire di Dio, e Dio è amore. E poi, anche se una persona mite fa qualcosa, anche quel suo fare diventa carità. Ma non è sopra quello anzitutto, ma l'essere mite è già carità. E forse quella carità più gradita, proprio perché viene, la vediamo venire direttamente da Dio e non dall'azione umana. In genere una persona mite si sente ringraziare e dice: ma come, non ha fatto niente? Ma proprio il suo essere mite è un dono. Per questo la mitezza è una di quelle qualità che vengono richieste per esercitare i ministeri nella comunità cristiana. Nelle lettere pastorali di San Paolo ho detto più volte che quelli che esercitano ministero, i vescovi, i presbiteri, eccetera, devono essere miti. Nella lettera a Timoteo, nella prima lettera, San Paolo fa un po' la fotografia di come dovrebbe essere un vescovo. Il vescovo non sia violento, non litigioso. E nella seconda lettera, un servo del Signore deve essere mite con tutti, paziente, dolce. E ancora nella prima lettera, tu, uomo di Dio, tendi alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza. Quindi questa deve essere proprio una caratteristica di chi è impegnato nella comunità cristiana con un servizio per gli altri. Ma naturalmente tutti i cristiani che hanno ricevuto lo Spirito del Signore diventano miti, perché il loro punto di riferimento, la persona a cui si riferiscono con chiarezza e con decisione, è sempre Gesù, l'agnello. Gesù di cui il profeta Zaccaria diceva: ecco, il tuo re viene a te mite, seduto su un asino. E questa parola è ripresa anche nel Vangelo, il giorno dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme. Mite è il tuo re. Quindi il cristiano tiene, qualunque immagine di Gesù tenga davanti a sé, ai propri occhi, al proprio sguardo interiore, alla propria intelligenza, anche se tiene davanti a sé l'immagine di Gesù re, lo vede mite. Non uno che domina, ma uno che è presente senza violenza. E perciò gli apostoli continuano ad esortare alla mitezza, alla mansuetudine, proprio perché gli apostoli hanno contemplato Gesù mite. San Paolo dice addirittura: vi esorto per la dolcezza e la mansuetudine di Cristo. Vi esorto, dopo non importa a che cosa vi esorta, ma il motivo della sua esortazione ai Corinzi: per la dolcezza e la mansuetudine di Cristo. E nella lettera ai Colossesi: rivestitevi di sentimenti di misericordia, bontà, umiltà, mitezza o mansuetudine e pazienza. Rivestitevi di questi sentimenti. E a Tito dice: ricorda loro, cristiani, di non parlare male di nessuno, di evitare le contese, di essere miti, mostrando ogni dolcezza verso tutti gli uomini. E anche Giacomo più volte dice: sia ognuno pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira. L'ira dell'uomo non compie ciò che è giusto davanti a Dio. E questo essere lenti all'ira è proprio l'espressione della mitezza. Chi è saggio e accorto tra voi? Mostri con la buona condotta le sue opere ispirate a saggia mitezza. E dice poi qual è anche l'opposto di questa saggia mitezza. L'opposto sarebbe, secondo San Giacomo, la gelosia amara, lo spirito di contesa. Non vantatevi e non mentite contro la verità. Ecco, questo è l'opposto della saggia mitezza. E poi ancora, sempre San Giacomo: la sapienza che viene dall'alto è anzitutto pura, poi pacifica, mite, arrendevole e mite, la sapienza che viene dall'alto. Quindi ogni cristiano che guarda a Gesù riceve da Lui e si impegna a ricevere dal Signore questo atteggiamento, questo spirito di mitezza. E così, nello stesso modo, anche è detto degli uomini, almeno di alcune persone di Dio, uomini di Dio nell'Antico Testamento, di Mosè, Nel libro dei Numeri è scritto: Mosè era un uomo molto mansueto, più di chiunque altro sulla terra. E ancora di Mosè, il libro del Siracide, lo santificò nella fedeltà e nella mansuetudine. Dell'espressione anche della santificazione, questa mitezza, mansuetudine. E ancora c'è il libro del Siracide, il Signore si compiace della fiducia e della mansuetudine. Perché si compiace della mansuetudine? Perché quando c'è una persona mite, lui può intervenire, può agire, può manifestarsi Dio stesso in quella persona, quindi Dio si compiace. E quando il profeta Sofonia descrive il popolo che resterà e che avrà prospettive, lo descrive così: farò restare in mezzo a te un popolo umile e povero, confiderà nel nome del Signore il resto di Israele. Popolo umile, mite e povero. E il libro della Sapienza, in una preghiera, parla così a Dio: tu, che sei il padrone della forza, giudichi con mitezza, ci governi con molta indulgenza. Quindi quanto più noi, se il Signore, che è padrone della forza, giudica con mitezza, noi non possiamo presumere di agire in un altro modo. Frutto dello Spirito è mitezza. Quindi noi cosa faremo? Cercheremo lo Spirito Santo. Ci metteremo nella situazione di lasciarci riempire di Spirito Santo dal Signore. E in che modo? Orientandoci alla fede, alla speranza. Così diventiamo espressione anche noi di questa carità di Dio. Cerchiamo lo Spirito Santo guardando a Gesù, mite e umile di cuore, agnello, re mite. È frutto dello Spirito ed è anche imitazione e apprendimento, è scuola. Ecco, restiamo nel tempo che avremo a disposizione alla presenza di Gesù, guardando a Lui proprio come agnello, re mite, così che il suo Spirito possa agire in noi e riempirci sempre di più. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre.